20 aprile, 20 aprile, buona Pasqua a tutti quanti voi che mi state ascoltando. Ora probabilmente orario italiano siete a colazione, la colazione di Pasqua. Avete finito di fare Baldoria, non penso, Robby Ferrario, quindi molti di voi spero che mi vedano questa rassegna stampa un pochino in differita, perché difficile che siate a mangiare la zuppa a quest'ora, però mi sembrava importante farla anche oggi, anche perché domani non ci sono i giornali, quindi domani siamo in una giornata di pausa. Allora, intanto la notizia fondamentale dei giornali è che ce la porteremo tutti quanti, tanto buona Pasqua ovviamente a tutti quanti, non so se l'ho detto, ma auguri a tutti quelli che, i commensali che continuano imperterriti ad ascoltarmi anche nel giorno di Pasqua di domenica. Buona Pasqua da Washington, Linus Duffy. Il tempo com'è? Non è male, ieri facevano 25 gradi, faceva veramente caldo. Allora, il punto fondamentale di oggi sui giornali è questa tregua di Pasqua di Putin, una vera e propria farsa, una vera e propria farsa, perché Putin ha detto che stoppa le azioni militari per 30 ore, 30 ore. I truscelli dicono che è stato il patriarca Kirill a consigliargli a Pasqua almeno di evitare di bombardare gli ucraini e di dare un po' di tregua ai suoi e ai militari ovviamente dall'altra parte. Il problema è che i droni partivano ugualmente e sono partiti ugualmente. Ieri c'è stato anche un morto per gli attacchi dei droni. Comunque Zelensky non è caduto nella trappola, nel senso che ha detto bene la tregua, lo accetto, ma non si fida. Tra l'altro, la cosa fondamentale invece che è avvenuta ieri, c'è stato il più importante scambio di prigionieri che ci sia stato negli ultimi 38 mesi, negli ultimi 3 anni, e cioè 491 prigionieri complessivi da una parte e dall'altra che sono ritornati nelle loro rispettive case. Vi segnalo un'intervista di Tajani oggi. Buona Pasqua da Iran, dice Tamir, addirittura in Persia si trova Tamir. L'intervista a Tajani dice: bene la tregua, ma il problema è Putin. Il punto fondamentale è che questa tregua di Pasqua, a parte averla consegnata il patriarca Kirill, evidentemente è anche una risposta a quello che Trump, vi ricorderete, aveva detto ieri, e cioè ha detto: se non vi mettete d'accordo presto saranno guai, o meglio noi ce ne disinteressiamo e saranno guai per tutti e due. Però questa risposta che ha dato Putin è un passettino avanti soltanto comunicativo, non di sostanza, perché della pace c'è nulla. Il più duro dei giornali, quello che ha svelato meglio forse il bluff di Putin, è il giornale che dice bluff di Putin appunto sulla Pasqua. Poi c'è la visita di Vance a Roma, proprio questa mattina ha visto anche il Santo Padre, ieri ha visto Parolin, tutti che ne parlano. Il mio interesse verso gli incontri di Vance con Papa e cardinali è pari a, anzi lo metto qua sopra, qua sull'Empire, zero, non me ne può fregare di meno. Tra l'altro la bella moglie con cui si è presentato, è la sua moglie, non è cristiana, ha mantenuto la sua religione indiana induista, è venuto con i 3 figli, tutti quanti parlano delle cronache, un po' come il marziano a Roma, no? Vi ricordate? Arriva il marziano a Roma e quindi 40 macchine di scorta e la gente si ferma davanti a Castel Sant'Angelo, non per vedere Vance, ma per vedere questo spettacolo delle 40 suburbani. Urban, non so che cavolo di macchine siano, che sono la scorta di Vance. Poi va al Colosseo e i turisti si incavolano perché il Colosseo viene chiuso per Vance, e poi va all'Orto Botanico di Trastevere, e poi si mangia il gelato al pistacchio. Insomma, le solite minchiate che si raccontano quando c'è una visita di Stato, e proprio come l'idea del marziano a Roma, all'inizio c'è un grande stupore e poi se ne fregano. Ragazzi, qua sulla vicenda poi della visita della Meloni ci sono ancora i commenti che arrivano i giorni dopo, e i commenti che arrivano il giorno dopo sono pazzeschi, sono pazzeschi, perché io vi prendo i due, diciamo, come posso dire, i due estremi. Il primo estremo è la Repubblica. Repubblica, si mettono di traverso 4 paesi. Questo è il titolo di Repubblica. Si mettono di traverso 4 paesi: Germania, Francia, Francia, Polonia, che è presidente di turno, e la Spagna sono poco convinti di un vertice a Roma e ce l'hanno con Meloni perché dicono che non si deve fare questo vertice a Roma, insomma, sarebbero contrari a questa attività di mediazione della Meloni. Quindi pensate bene un po' ai giornali italiani. Repubblica, si mettono di traverso quattro paesi all'ipotesi di un prossimo viaggio di Trump a Roma in funzione di mediazione per le vicende dazi e Ucraina. Leggo invece il Corriere della Sera, quindi ho preso l'uno e l'altro. Ministro degli Affari Esteri francesi, perfetto, ha fatto bene la Meloni, l'Europa avanti insieme. E su questo Germania, il viaggio a Washington è un segnale importante, cioè esattamente due paesi fondamentali, Francia e Germania, sarebbero tutto sommato soddisfatti di questa attività di mediazione della Meloni, oltre al rosicamento che possiamo comprendere, ma per quanto se leggessi il Corriere sarebbero d'accordo nel fare questo viaggio a Roma, nell'attività di mediazione della Meloni. Se invece vedo il Corriere della Repubblica, un blocco di paesi contro la Meloni, non so dove stia francamente la verità, però è molto divertente il punto di vista completamente diverso di questi giornali. Due interviste che vi segnalo oggi. La prima è quella di Ora Borselli, incredibile, non per l'intervista, ma per l'intervistato a Mario Monti, perché l'intervista dell'ex presidente del Consiglio Mario Monti, non esattamente il mio cup of tea, che prima aveva scritto sul Corriere della Sera qualche settimana fa che doveva la Meloni andare a Washington e dire più o meno a Trump che lui era un fascista e che doveva rinnegare il suo fascismo. E oggi invece sul giornale ci dice il premier negli USA è stato un successo per l'Italia. Macron è indispettito da questo viaggio della Meloni e lui dice comprensibilmente Macron oggi è molto debole, quindi è tutto indispettito per tanti altri ragionamenti. Seconda intervista che vi segnalo è quella di Bersani, ex segretario del Partito Democratico, che dice occorre toccare gli americani dove sono più sensibili, cioè l'idea diciamo di Ursula della prima ora, europea della prima ora, per fortuna che è stata smentita, cioè quella di colpire con dei dazi o dei controdazi gli americani dove sono più sensibili, secondo Bersani, sulle piattaforme digitali, insomma punto di vista completamente diverso. Però ci sono, prima di arrivare a due questioni economiche molto importanti con due interviste fondamentali, c'è questa vicenda di Harvard che mi fa letteralmente impazzire, ma letteralmente impazzire. Se ne occupano esattamente praticamente con lo stesso tono, anche se le parole sono un po' diverse, Aldo Grasso sul Corriere della Sera ed Ezio Mauro sulla Repubblica. La storia, a parte il fatto che c'è il giallo oggi, dicono i giornali, di una mail che doveva essere inviata e mai stata inviata. La storia è la seguente, ma non ve la raccontano così. La storia è che Trump taglia dei fondi a Harvard, che è la più importante università della Ivy League che esista. In una delle più importanti che esistano negli Stati Uniti. Per andare ad Harvard gli studenti devono pagare dai 60 ai 100 mila dollari all'anno, dai 60 ai 100 mila dollari. Per andare ad Harvard gli studenti devono pagare da 60 a 100 mila dollari, quindi loro pagano una fee per andare e in più Harvard ha un sacco di donazioni e ha anche dei finanziamenti pubblici. I finanziamenti pubblici di Harvard sono pari a 9 miliardi, 9 miliardi. La finanziaria italiana era di 15-16, l'ultima vera dal punto di vista delle entrate, 9 miliardi, quindi prendono 9 miliardi e Trump gli ha detto se non fate certe cose ve ne tolgo 2 miliardi. Intanto vi vorrei raccontare una cosa che avviene in questa maniera. I contribuenti americani pagano le tasse, con queste tasse vanno a finanziare un'università dove si laureeranno persone che guadagneranno miliardi, perché andare in quella università e essere laureati in quella università vuol dire diventare, diciamo, il top management, il top imprenditore degli Stati Uniti, e quindi tutta la collettività americana paga quelli che diventeranno più ricchi. Ditemi voi se questa è un'ingiustizia somma che uno si può immaginare. Ce la raccontò questa cosa Luigi Einaudi sul trasferimento di ricchezza da tutti a pochi e quei pochi miliardari, che è una roba ingiusta. Trump dice, per motivi ovviamente non di giustizia liberale, ma di, vedremo, di politica culturale, e dice io invece di 9 gliene do 2. E apriti cielo, tutto il mondo dice le cose che oggi vi leggo. Aldo Grasso minaccia per togliere ossigeno alle istituzioni culturali per mettere in discussione la nozione stessa di sapere. Cioè, se tu non dai un finanziamento pubblico all'università che costa 100.000 dollari e che rende i paesi più ricchi, la nozione stessa di sapere, ma lì si lavorano avvocati, non filologi soltanto, siamo economisti, cioè stiamo parlando di gente che se ne sbatte i coglioni della nozione del sapere, ma se ne fotte molto di pagare il debito universitario e di diventare miliardaria per cazzi suoi. Quindi il fatto che Trump riduca, minacci di ridurre i finanziamenti pubblici, vuol dire per Aldo Grasso che mette in discussione la nozione stessa di sapere. Vi leggo Ezio Mauro. Tentativo di imporre praticamente le stesse cose, ma è un po' più esplicito perché scrive 100 righe, mentre l'altro caso ne scrive 40. Il tentativo di interporre il sapere di Stato selezionando le idee e gerarchizzandole. Questo è il tentativo di Trump. Questa operazione è la cornice che tiene insieme tutte le azioni di sfondamento, cioè questo è il simbolo dello sfondamento di Trump. Grande, resisti, resisti. Sentite quali sono le tre richieste, così come li sintetizza Ezio Mauro, che Trump fa ad Harvard per ottenere i suoi finanziamenti. Cioè, non gliel'ha ancora tolto, ha detto, però se voi volete ottenere dei 9 miliardi, 2 miliardi di finanziamenti, sentite, le assunzioni e le iscrizioni ad Harvard chiedono dal governo, non de devono essere fatte per merito, cioè dovete assumere per merito e gli iscritti devono essere per merito. Ma io pensavo fosse così, invece non è così, perché oggi bisogna, dice il governo, evitare le preferenze su colore, religione, sesso e origine. Quello che è successo negli ultimi anni, porca di quella mignotta, è che ad Harvard, oltre a pagare 100 carte, venivano preferiti per colore, per sesso, per origine e per religione. Quindi se eri bianco, cattolico, o meglio cristiano e americano, ti prendevano a calci nel culo. Questo era il criterio per cui c'era la selezione ad Harvard, cioè che si dava peso al colore, al sesso, all'origine e alla religione più che al merito. Allora voi mi dovete dire, la cultura woke che aveva obbligato a fare queste scelte Harvard è forse più liberale rispetto a quella di Trump che dice dovete prendere le persone per merito e non per il colore della pelle? No, io ve lo chiedo, io lo vorrei chiedere, toc toc, vorrei fare caro Ezio Mauro e caro Aldo Grasso, ma avete visto voi che cosa cazzo è successo nelle università americane? Voi pensate che tutti gli americani siano e sfilino e facciano quelle manifestazioni oppure le università erano state prese d'assalto ed erano stati scelti gli studenti e i professori per colore, per origine, per sesso o per religione? Ma vi sembra una cosa normale? Ma io trovo anormale quello che c'era prima. Seconda cosa, vietare le iscrizioni a studenti che supportano il terrorismo o l'antisemitismo, chiede. Ma mi sembra quasi banale. Terza cosa, cancellare i programmi DEI, Diversity, Equity and Inclusion. Cioè dice, il punto è, Harvard aveva messo questi programmi DEI e all'interno delle valutazioni dell'università oggi non vale il sapere, non vale la conoscenza, non vale la ricerca, non vale, o meglio, solo quello, vale il fatto della diversità, dell'inclusione, dell'equità. Siccome queste sono università dove arrivano le eccellenze del mondo, che ripeto pagano 100K, questi pagano 100K, sono o ricchi o si indebitano per la vita o diventeranno molto ricchi, però avranno questa patina ipocrita della DEI e questo chiede di cancellarlo. Mi piace a me un presidente degli Stati Uniti che si occupi della qualità delle iscrizioni di università libera? No, non mi piace. Ma quello che hanno fatto prima di lui è molto peggio di quello che ha fatto lui. Lui fa il decreto, la mail che è arrivata, l'errore nella mail che non doveva arrivare. Ma quelli di prima sono 10 anni che ci hanno rotto il pistolotto, ce l'hanno fatta come un maccheroncino, a raccontarci che ci vuole il Dipartimento DEI, che ci vogliono i colored, che ci vogliono quelli che vengono i palestinesi, se no non sono contatto, se no non sono contenti. Cioè, ragazzi, si tratta quello che è successo all'università fino ad oggi di uno scandalo ipocrita e politicamente corretto in cui tutto c'entrava tranne che il merito. Allora, vi dico un'altra cosa che ho letto su Wall Street Journal che è incredibile. Quello gli minaccia di tagliare 2 miliardi e si urla, ah, sapete quanti sono gli endowment, quanti sono le doti che ha Harvard? 64 miliardi di dollari. Cioè, io voglio capire per quale diavolo di motivo i contribuenti americani debbono pagare e debbano sussidiare un'università che ha di dote 64 miliardi di dollari, ne spende solo il 5% all'anno e fa pagare una retta da 100 mila euro. Io la voglio capire, io vorrei capire qual è la giustizia divina per cui il metalmeccanico del Minnesota con le sue tasse deve contribuire a pagare l'università per i figli di papà o per quelli che diventeranno miliardari ad Harvard. Qual è il motivo? Questa si chiama redistribuzione del reddito dai più poveri a quelli che diventeranno più ricchi. Sovvenzioni alla sinistra, per di più con un'impalcatura che è diversity, inclusion, colore, razza, origine. Quindi non solo il deve pagare l'università, ma il metalmeccanico del Minnesota deve pagare l'università a quelli che hanno un'origine diversa dalla sua, a quelli che hanno una religione diversa dalla sua, a quelli che hanno un genere diverso dal suo. E poi dici perché Trump vince? Perché queste robe sono quelle che gli fanno avere, non, cioè il pezzo di Mauro e di Grasso sono anni luce rispetto alla realtà delle persone che dicono: ma perché? Ma perché? Benedetta dice: Harvard costa ben di più di 100K all'anno. Sì, costa molto di più di 100K all'anno. Diciamo che ha avuto un po' di borse di studio. Due cose di finanza però importantissime che le dovete vedere. La prima, tre. La prima è la partita Unicredit. Voi sapete che il governo ha stabilito dei paletti affinché Unicredit possa comprarsi BPM facendo una scalata considerata ostile. E una di queste cose è che ci debbano essere la cessazione delle attività di Unicredit in Russia. Praticamente tutti i giornali stanno con l'Unicredit perché è grande, ricca e tutto quanto. Ma il punto fondamentale che pone Maratin, oggi intervistato da Repubblica, uno dei pochi seri della pattuglia dell'aspirante Patek, tant'è che se n'è andato via. Cioè, nell'aspirante Patek il gruppo è praticamente di 4-5, come possiamo dirgli, factotum che firmano per lui, no? Stiamo parlando di gente non dotata di una grande personalità. Mentre invece questo Maratin un po' di personalità ce l'aveva, è la terza volta che Renzi gli chiedeva di fare delle cose che lui non condivideva e le ha preso e le ha mandate a fanculo. E in questo caso manda a fanculo anche il governo Maratin dicendo che questi del governo sono più statalisti della sinistra, perché ponendo tutte queste condizioni a una società con Unicredito che si vuole comprare la Banca Popolare di Milano, sostanzialmente sono degli statalisti dirigisti che non mi sarei aspettato da uno di destra. C'ha un po' ragione ed è molto interessante il punto di vista di Maratin. È anche vero che le banche sono delle società private molto strane, perché non potendo fallire, perché poi lo Stato ci mette sempre i soldi, vuol dire un certo controllo ce l'ha. È come dire che Harvard vuole essere libera con i soldi dello Stato e le banche vogliono essere libere con i soldi dello Stato o dei contribuenti, poi nostri. Questa cosa proprio esattamente non funziona così. Poi, ultima cosa, è la grande partita delle generali, il 24 aprile, giorno drammatico del genocidio armeno, che forse converrebbe ricordare i nostri figli e i nostri amici se lo ricordano poco. Noi abbiamo fatto un bellissimo libro che si chiama Non ti scordar di me, su Liberi Libri, che parla proprio del genocidio armeno. Ci sarà l'assemblea delle generali, dove si capirà se l'amministratore Donné ha la maggioranza che gli permetterà di fare questa operazione di fusione con i francesi di Natixis. Su questo ci sono due punti di vista. Uno è un'intervista a Caltagirone, che invece è contrario a questa operazione ed è azionista del generale del 7% e con tutta probabilità diventerà anche il proprietario di Mediobanca, che controlla con l'11% generale. Caltagirone dice che è un'operazione tremenda, l'operazione Natixis smantella le generali, smantellerà le generali e i centri di decisione delle generali verranno spostati altrove, dice Caltagirone. Gli risponde sulla verità, devo dire che è una bella intervista di due pagine di intervista di Donné, l'amministratore delegato del Generali, che invece dice: ma no, non si sposta nulla, l'operazione di Natixis si fa perché le commissioni sono talmente basse che bisogna diventare molto grandi, noi abbiamo 800 miliardi di risparmi degli italiani, ma dobbiamo crescere sempre di più e per i prossimi 5 anni noi avremo comunque l'amministratore delegato di questa unione che ci sarà tra Natixis e Generali. Federica Guglielmo, Federica domani mi avrebbe dovuto truccare lunedì per Quarta Repubblica, ma Quarta Repubblica si ferma per Pasquetta, così come si ferma per Pasquetta anche questa zuppa di porro, perché non ci sono i giornali, quindi non la posso fare. Insomma, direi che, come diceva un vecchio inviato della Rai, da New York è tutto, anche se ci sono due pagine di Mogol che sono molto divertenti oggi da leggere. Parla di Battisti, parla di Eros Ramazzotti, parla insomma di tutti quanti giganti, Battisti in giù, della musica italiana, di cui lui ha scritto molti dei testi. Rita, tanti auguri anche a te, Rita Iovacchini. Elisabetta, auguri anche a te. E poi Pecos, Bill, tutti quanti gli zuppisti, quelli diciamo Benedetta Reiser, Francesca Fazzi, tutti gli zuppisti, Barbarella Perini, Pier Malese, Fulvia Bonacci. Vi sto leggendo tutti quanti gli ultimi che stanno arrivando, che sono proprio gli zuppisti. 11 e 12 luglio, c'è 11 e 12 luglio, c'è la ripartenza. Lo dico agli zuppisti che lo sanno sempre, però bisogna forse raccontarlo a tutti quanti. Noi ci vediamo da New York. Vi saluta Nicola Porro, come dice Michelangela. Ciao.